del nulla. Dovevamo dire qui Don Italo Mancini per l'apertura, però era all'ospedale purtroppo. Ci rincresce molto, lo sentiamo molto, perché contavamo sulla sua parola di apertura, una parola di grande respiro, di solito. Comunque, abbiamo qui Don Agostino, credo che sia, non possa non far rimpiangere, non farà sicuramente rimpiangere Don Italo, perché io l'ho sentito un'altra volta. E Don Agostino, di quanto di meglio credo ci sia oggi, almeno sul settore biblico degli studi biblici in Italia, c'è uno degli amici di Rimini che gli fanno continuamente riferimento. Comunque, a parte questo, per stringere, io leggo prima un messaggio dell'arcivescovo, che oggi non è, che lui è una diocesi larga e gli impegni sono tanti. Qualcuno dice che vuole arrivare dappertutto, ma credo che sia dovere del pastore, insomma, così, andare dove lo chiamano, credo, cercando ovviamente di conciliare le cose con i limiti umani. Però abbiamo un vescovo, un arcivescovo, che quando ha fervore e impegno, credo che sia una grande testimonianza. Vi leggo la sua paginetta di messaggio. A quanti partecipano alla scuola di formazione all'impegno politico, vi ringrazio per aver accettato di partecipare a questa scuola che la nostra Chiesa diocesana apre con questo primo incontro. L'essere accolti nella casa del Vescovo vi dice quanto mi sta a cuore questa iniziativa, che rientra nel cammino che sta facendo la nostra diocesi sul tema carità e politica. Un grazie alla Commissione Giustizia e Pace che con tenace disponibilità si è fatta carico di questo servizio. Esprimo la mia riconoscenza affettuosa a Don Gasperoni, che all'improvviso ha dovuto sostituire Don Italo Mancini, impossibilitato a iniziare con una sua lezione come era in programma perché in ospedale. Confido che possa poi intervenire in un altro momento. Ricordo che Sua Eccellenza Monsignor Nicora nell'ultimo incontro al Belingo si era augurato che anche la nostra diocesi potesse far nascere una scuola di formazione all'impegno politico. Ci siamo arrivati. In un momento delicato di vita sociale e politica, vivere questa esperienza con impegno credo possa essere un coraggioso segnale di speranza. Con questo augurio, vicino, con il ricordo e la preghiera, vi saluto e vi benedico con affetto. Donato Bianchi. Questo è il suo messaggio. Io aggiungo solo due brevissime parole, perché sono così presidente di questa associazione Giustizia e Pace, ma per correttezza non sta, devo dire che l'impegno a portare avanti organizzativamente e tenacemente questa scuola è stato di Antonietta Bartolomei, quindi i meriti in pratica sono tutti suoi. Perché il perché di una scuola di formazione alla politica credo che non ci sia bisogno di dirlo, perché è sotto l'occhio di tutti quello che sta succedendo da noi in Italia. Avete visto, i giornali sono pieni di cronache di questo genere, quindi vuol dire che in chi fa politica oggi è venuto meno il fondamento morale. Noi siamo per il recupero di questo fondamento morale. Quindi, la scuola che parte con molta discrezione, e poi i risultati sono un po' nel nostro impegno, ma soprattutto nelle mani di Dio. Ci sta a cuore, come sempre c'è stata l'unità politica dei cattolici, quella basata non su numeri ma sui valori, perché se ci si richiama i valori è chiaro che i cattolici devono avere una loro unità. Bisogna pensare in termini totalmente diversi da quello che si è pensato oggi, perché se guardiamo quelle che sono le proiezioni attuali nell'Italia del Nord, Mantova l'ha dimostrato, la Democrazia Cristiana da un partito di grossa maggioranza, da sempre oltre il 30%, si sta assestando intorno al 10-12%. Quindi questa è la realtà delle cose. E allora a noi preoccupa, perché seguiamo quelli che sono i valori cristiani, che questo ci importa. Vuol dire che qualcosa è venuto meno, a cui bisogna attaccarci un po' e riprendersi. La scuola, infatti non si chiama scuola di politica, ma scuola di formazione all'impegno politico. Vedete, l'impegno politico si può portare avanti con rigore, soprattutto se c'è dietro una grossa forza morale, se c'è un grosso riferimento ai valori, ecco, i valori del cristianesimo, a quale punto noi come cristiani ci rifacciamo. Per questo io chiudo qui, lascio la parola a Don Gasperoni per questa prima lezione, poi credo che vi sarà distribuito o vi è stato distribuito un programma su quelli che saranno i prossimi incontri. Sono molto contento di questa larga partecipazione, questo in qualche modo incoraggia, fa ben sperare, e spero che si possa continuare e anche con l'aiuto vostro andare avanti. Quindi, grazie della partecipazione anche nel nome di Monsignor Arcivescovo, che sicuramente nelle prossime lezioni lo vedremo qui in mezzo a noi. La parola allora a Don Gasperoni e Don Agostino.
Buonasera a tutti innanzitutto e benvenuti a questa scommessa a cui mi pare, come si diceva poco fa, si sta dando coraggiosamente inizio qui nella vostra archidiocesi. Io mi trovo, vi dico subito così, apertamente, trovo un po' in imbarazzo in questo solennissimo luogo, e soprattutto perché stasera doveva esserci la prolusione dei nostri incontri, prolusione di una figura così importante, così eminente per tanti versi nell'ambito della scuola e degli impegni culturali come il vostro Don Italo. Io non sono davvero comparabile, come ha suggerito gentilmente prima Fratelli, però non posso non sentirmi così, perché stasera doveva essere un po' l'agganciare i nostri lavori ad uno sponsor ideale di grande levatura. Mi dispiace anche personalmente per la conoscenza e la stima che stavo chiedendo notizie, adesso pare che sia niente di preoccupante. Mi sento comunque un po' in imbarazzo per questo, e anche perché la cosa, cioè di far intervenire sostitutivamente me, è una mandata proprio frettolosamente all'ultimo momento, e non ho neanche avuto il tempo. Poi oggi è una giornata per noi preti di, come domani, di piena occupazione, quindi ho dovuto fare una fuga piuttosto, come si dice, all'ultimo momento, in tempi ristretti, anche io dovrò tornare via di corsa. Mi dispiace un po' di questo, così, contrattempo, perché penso che gli inizi di una cosa come questa, tanto più che non si tratta dell'inizio perché è la prima volta che facciamo i nostri incontri, ma è l'inizio proprio di una scommessa, di una cosa grossa, come dicevo prima, di grosso spessore e di grande importanza, e allora ci stava proprio bene che ci desse ai nostri lavori, desse il via, il battesimo, per così dire, di tipo culturale, proprio una personalità come Don Italo. E mi dispiace anche per l'assenza forzata, come abbiamo sentito, del Vescovo, perché è un'altra delle sponsorizzazioni, anzi la principale, no? Delle sponsorizzazioni ideali e reali, sostanziali di questo nostro lavoro. E quindi io a trovarmi un po' così a rappresentare in qualche maniera sostitutivamente queste due cose non sostituibili, non posso che trovarmi un po' a disagio. Allora non farò altro che parteciparvi un po', come meglio so fare, delle motivazioni, delle ragioni, del consenso che io do dentro di me, che io sento dentro di me, per questa cosa che sta iniziando e che noi stasera iniziamo proprio con la solennità e con la serietà di una grande scommessa, di una scommessa di grande spessore. Vi parteciperò un po' delle mie personali convinzioni e personali ragioni e per una partenza, per una nascita e quindi diciamo pure per un lieto evento di questo genere. Innanzitutto sappiamo bene tutti quanti qui, certo il solo fatto di essere qui ha delle ragioni, ha un retroterra, ha dei collegamenti, e se non altro per questo sappiamo bene tutti quanti, abbiamo tutti quanti il collegamento con una realtà, con un bisogno, con una urgenza storica di carattere che si può definire di carattere senza esagerazioni epocale, di questo recupero, di questa riconversione, questa ripresa della vocazione originaria e fondata precisamente nei fondamenti stessi della nostra fede, della vocazione, a questa maniera specifica, speciale e specialmente importante di presenza del cristiano nel mondo, di testimonianza, di prendere ragione della grande visione della vita che la fede depone nei cuori delle persone che l'hanno incontrata e che la stanno sperimentando, e della sua naturale, dicevo, connaturale e originaria vocazione al mondo complesso e importantissimo che viene di solito definito con il termine politico. Tutti noi abbiamo delle notizie, dei fatti recenti, dei precedenti anche nella vostra recente storia diocesana, stati fatti mi pare due convegni pastorali annuali, no? su questo argomento, quindi c'è una serie di premesse che vengono su dall'attualità di questi momenti, sia dall'attualità ecclesiale, la somma autorità ecclesiale italiana, pastorale italiana, la conferenza dei vescovi, la conferenza episcopale italiana, ha proprio di recente varato il documento nel quale proprio questa urgenza di riattivare fortemente, con grosse spinte e con grosse motivazioni, la vocazione politica dei cristiani, dei credenti, è stato sottolineato solennemente a grandi lettere. Mi riferisco al documento Evangelizzazione e Testimonianza della Carità, documento programmatico della Chiesa in Italia per gli anni 90, cioè per quest'ultimo scorcio del XX secolo, che veramente, come già più volte sottolineato il Papa, è una svolta epocale, non solo per i numeri, ma proprio perché per le circostanze storiche che stiamo vivendo. E ognuno di noi sa dell'urgenza di queste cose, soprattutto per via del degrado contemporaneo, piuttosto preoccupante, piuttosto pauroso per certi versi, non solo dei valori morali nella nostra società, ma in particolare della indispensabile presenza di questi lampioni, di queste luci, di questi pilastri nella grande e importante area della vita umana che è la politica. Non soltanto perché si vedono attorno a noi dei fenomeni di degrado macroscopico di questa maniera di gestire la politica, non soltanto perché è diventato ormai un luogo comune parlare di, in termini di politica sporca o di gravissime ferite alla credibilità dei rappresentanti, credibilità umana, credibilità morale, credibilità politica dei rappresentanti, degli amministratori di questa attività così importante nei destini, le sorti dell'umanità, ma anche perché la stessa rappresentanza tradizionale della vocazione dei cristiani, dell'ispirazione cristiana, della presenza cristiana, della militanza cristiana, diciamo pure nel politico, nella sfera della politica, presenta tutt'altro che delle caratteristiche di attrazione, di luminosità. È tutt'altro che le azioni in buona posizione. Ci sono anche qui dei paurosi cali di credibilità e di ascolto, di fiducia, di adesione, di consenso e via di questo passo. Ma se, come dicevo prima, viene su da queste attualità una urgenza particolare, bisogna anche guardarsi bene nel fare questa scommessa, questo primo grande passo, bisogna anche guardarsi bene dal farlo o dal pensare che si fanno queste cose, stiamo provando queste cose per, come si dice, correre ai ripari, per una pura questione di emergenza. Le cose fatte per correre ai ripari e per una pura questione di emergenza di solito vengono fatte poco bene, per non dire più male che bene. E non solo perché di solito le cose fatte per questi motivi vengono fatte più male che bene, ma soprattutto perché le motivazioni, le grandi motivazioni di un inizio come questo sono ben più profonde che non l'attualità. Se volete anche l'emergenza e l'urgenza dell'attualità. Ci sono ragioni ben più antiche e ben più profonde che non questo momento, che nella memoria degli storici, quando si farà la storia dei nostri tempi, sarà vissuto come un episodio, senz'altro come un episodio. Ci sono motivazioni ben più grandi, ben più profonde di quelle che vengono su dall'emergenza. Non si tratta di cercare di non chiudere la stalla, come si dice, no? La classica stalla prima che siano usciti tutti i buoi. Non si tratta di fare delle pezze di rimedio ad una situazione piuttosto disastrata, no? Le ragioni sono ben più grandi, ben più nobili, ben più profonde. Sono queste ragioni che brevemente sarà il caso di ricordarci, le ragioni di questa originaria, antica, permanente vocazione alla redenzione del mondo alla incarnazione dell'amore di Dio nella realtà umana e nella sua dimensione pubblica, non solamente privata, strutturale, non solamente esistenziale, politica e non solamente spirituale, individuale. Sono queste ragioni antiche e ben più profonde che ci ricordiamo brevemente o riassuntivamente stasera. Innanzitutto un impegno in questo ambito così importante della vita umana sulla Terra, delle sorti della vita umana sulla Terra, è un imperativo morale di primissima importanza per ogni persona pensosa delle sorti del mondo, per ogni persona che, come si dice Soldoni, abbia la testa sul collo, non abbia rinunciato a pensare, per ogni persona, come dicono recenti documenti della Chiesa da ormai qualche decennio, per ogni persona di buona volontà. Non può non essere un imperativo categorico, un imperativo assoluto, un imperativo primissimo, di primaria importanza, l'impegnarsi in questo ambito così importante, così decisivo, delle sorti del mondo, delle sorti umane sulla Terra. Questo è dunque un imperativo morale, categorico e supremo per ogni persona di buona volontà. Tanto più categorico, tanto più supremo, se volete, la cui categoricità, la cui suprema importanza è fortemente sottolineata, sottolineata in rosso, dalle circostanze storiche. Sì, ma si tratta solo di una sottolineatura di carattere congiunturale ad una istanza, ad un appello di carattere strutturale e non congiunturale, connaturato, radicato, coniugato in modo inscindibile con la nascita stessa, l'origine stessa, l'identità stessa della coscienza morale, cioè di ciò che rende l'uomo persona, di ciò che è il suo connotato specifico e la sua caratteristica che lo distingue dagli animali. Verrebbero in mente le frasi famose di Dante: nati non foste a vivere come bruti. Ecco, la coscienza è l'elemento determinante, la coscienza morale è l'elemento determinante, la componente determinante dell'umanità, nel senso non del mondo, degli uomini, della somma degli uomini, ma dell'essere uomini. C'è dunque innanzitutto una radice profondissima, una radicatura, una radicazione profondissima dell'impegno politico nella stessa struttura della persona umana e nella stessa struttura della persona umana sotto l'aspetto, nella misura in cui la persona umana è cosciente, e nella misura in cui la persona umana ha una dimensione comunitaria, ha una dimensione sociale. Ma quando nell'orizzonte della nostra coscienza, della nostra umanità, si affaccia quella novità radicale, quella presenza ancor più assoluta di un imperativo che deriva dalla fede, quando negli orizzonti della coscienza umana albeggia, sorge questa grande scoperta della trascendenza, la scoperta di questa presenza suprema, di suprema importanza e di imprescindibile compagnia dell'uomo, per la sua stessa, per il suo stesso compimento, per la sua stessa realizzazione, per il compimento della sua coscienza. Quando si affaccia questo alla coscienza dell'uomo come persona, allora si aggiunge all'imperativo morale, si aggiungono delle motivazioni, delle spinte, delle convinzioni per quanto riguarda le sorti del mondo, la responsabilità e il coinvolgimento nelle sorti del mondo di importanza, di peso, di spessore molto più grande ancora dell'imperativo morale. Anzi, molti filosofi hanno tante volte, più volte nel passato, ripetutamente dichiarato che il fondamento dell'assolutezza, della categoricità, dello stesso imperativo morale sta proprio in questa presenza assenza, in questa paradossale dimensione religiosa della nostra esistenza umana, della nostra coscienza umana, del nostro essere uomo. Quando poi, dicevo, si aggiunge questa scoperta dell'essere non più, del non poter essere, del non potersi sentire protagonisti, gestori in proprio delle sorti proprie e delle sorti del mondo, quando si sente, attraverso la scoperta della fede, attraverso la dimensione religiosa, di essere non i padroni ma gli amministratori di tutte le dimensioni personali e sociali dell'essere uomini, allora la responsabilità morale viene raddoppiata, l'imperativo categorico di tipo morale viene reduplicato da un imperativo, da una responsabilità. Responsabilità viene da rispondere, aver da render conto, aver da rispondere, che non è più davanti alla propria coscienza o alla dimensione morale imprescindibile della propria coscienza umana, ma davanti a quello che la Bibbia chiama il Creatore, davanti a quello che i filosofi chiamano l'assoluto con la maiuscola, davanti a colui che è l'ultimo, supremo o primo padrone del mondo, della terra, della società e degli uomini. La grande tradizione di fede israelitica, di cui una buona metà della Bibbia è ripetutamente, abbondantemente testimone, è proprio imperniata su, come uno dei grandissimi pilastri, su questa grande affermazione, che della terra, del mondo, padrone è Dio. L'uomo ne è amministratore e, come si richiede da tutti gli amministratori, ha da essere innanzitutto un amministratore fedele, cioè uno che deve render conto della sua amministrazione. E posto in questi termini, anche solo posto in questi termini di religiosità,
generale, generalissima, il discorso della coscienza morale, sentite che viene fortemente raddoppiato, come dicevo prima, fortemente moltiplicato, viene ad avere non due facce, ma un doppio spessore. Se poi, come noi facciamo riferimento alla coscienza religiosa, alla scoperta, all'orizzonte religioso, non generale, ma specificamente rivelato, quello della rivelazione ebraico-cristiana, della rivelazione cristiana che presuppone come suo antenato e preparazione la rivelazione ebraica, se noi facciamo riferimento, se adesso nell'orizzonte mettiamo questa nuova inquadratura, questo nuovo orizzonte, questa nuova definizione dell'orizzonte del nostro essere uomini, che ci giunge, che sorge dall'alto, per usare l'espressione bellissima di Luca nel Cantico di Zaccaria, che sorge dall'alto per illuminare le tenebre e dirigere i nostri passi sulla via della pace, quella bellissima espressione del Vangelo di Luca al capitolo primo, versetti finali. Se con quelle espressioni ridefiniamo l'orizzonte umano in questi termini rivelati, allora l'imperativo morale assoluto, di cui dicevamo proprio imperativo morale assoluto riguardante la politica, connaturato, originario nella stessa coscienza umana in quanto tale, viene arricchito, aumentato, moltiplicato di istanze ulteriori, molto più esplicite ed esigenti, ed imprescindibili, che non semplicemente l'appello, l'istanza dell'imperativo morale. La rivelazione cristiana, ebraico-cristiana, porta nel mondo, nell'orizzonte dell'uomo, il grande annuncio che il progetto dell'umanità o dell'essere uomini è stato progettato da Dio ed affidato nelle mani dell'uomo, è stato solo iniziato, progettato ed iniziato da Dio e poi affidato nelle mani dell'uomo, con un atto di fiducia, con una scommessa radicale e originaria che ha dell'incredibile. La storia umana è tutta lì, da secoli, a dimostrare che questa è stata una scommessa veramente incredibile. Affidare all'uomo le sorti dell'uomo, del mondo, della storia. Eppure questa è uno dei cardini della nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, con tutto quello che c'è implicato dentro, in una espressione così semplice ma così densa e così profonda. La rivelazione cristiana in particolare, con il grande annuncio, la grande scoperta dell'incarnazione di Dio, della redenzione del mondo, che è per così dire il secondo gradino, la seconda tappa di questa storia di rivelazione e di salvezza per noi uomini e per la nostra salvezza, dice il Credo. La seconda tappa dopo la creazione nella rivelazione ebraico-cristiana è precisamente l'incarnazione. Con la sua, con il suo aspetto drammatico ed enorme di redenzione del mondo, che è implicato, per così dire, in quella specie di stacco al progetto della creazione che viene solitamente chiamato il peccato originale, come una dimensione storica, universale, drammatica, proprio perché il grande progetto e la grande scommessa che ha dell'incredibile, di cui dicevamo all'inizio, è stata, per così dire, affidata ad un amministratore tutt'altro che dimostratosi, tutt'altro che fedele. L'infinita fantasia di colui che è l'autore della creazione ha inventato il progetto dell'incarnazione di Dio, della redenzione del mondo, altro grande caposaldo del credo, della nostra professione di fede. Se Dio ha mandato il suo figlio a condividere non una volta in modo episodico, ma a sposare per sempre la nostra condizione umana, come sarà possibile ai credenti in questo Dio non sposare la causa dell'uomo, le sorti dell'uomo, in nome di Dio, per delle ragioni che nessun avvenimento storico potrà mai fermare? Se Gesù ha iniziato la redenzione del mondo, ha dedicato la sua breve, intensa esistenza terrena a quest'unico lavoro, a quest'unico compito, la redenzione del mondo, come potrà la redenzione del mondo non avere la dimensione politica? E se Gesù ha soltanto, come il creatore, iniziato la redenzione, affidandone la continuazione ai suoi, al suo corpo, come si fa, come si farà a non sentirsi da capo a piedi incaricati per delle ragioni che vengono dall'alto e non soltanto dal profondo della coscienza? Perché, come sapete, la storia poi dimostra che della coscienza, male che vada, se ne può fare senza, come diceva il vecchio Giusti, se non erro, no? Perché l'uomo è capace di fare a meno dell'istanza morale, spesso e volentieri, cioè, detto in altri termini, l'istanza morale non riesce a salvare un bel niente da sola, non riesce a compiersi da sola, storicamente dimostrato e dimostrabile. Allora come si potrà a questo punto evadere all'imperativo di cui stiamo parlando, quando questo non ha più solamente una spessore e una dimensione morale, ma uno spessore e una dimensione religiosa, addirittura è la stessa causa di Dio, la causa dell'uomo e delle sue sorti? Quando l'identificazione tra questi due poli di interesse è talmente alta che Dio si è fatto uomo, come vedete, queste non sono cose che ci diciamo adesso perché ci sono delle urgenze. Queste sono delle cose che toccano le radici stesse la struttura stessa della professione di fede. Quando noi diciamo il credo, nelle frasi del credo, se vengono pensate, esiste un risvolto, e non solamente un risvolto, perdonatemi, una dimensione, come questo tavolo ha, per essere un tavolo, ha due dimensioni, se no non è un tavolo, una dimensione politica. Quando noi diciamo il Padre nostro e pronunciamo la parola venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra, noi stiamo dicendo una preghiera politica che ha non solamente un risvolto, una dimensione politica. E si potrebbe continuare a fare esempi di questo genere, ma non ne abbiamo il tempo, e poi basta accennare che queste cose sono dentro di noi, non sono cose che dobbiamo importare da chissà dove, sono nel circolo, nella circolazione sanguigna, se così si può dire, nel circolo vitale della nostra stessa identità cristiana. Allora perché dentro un orizzonte di questo genere una scuola di formazione? Questo è un altro passo delle nostre riflessioni di stasera, perché è una scuola. Per cosa è fatta la scuola? Va a scuola chi è cosciente di avere parecchie cose da imparare. Si sa che la scuola è la struttura portante, può non esserlo, ahimè, ma dovrebbe essere la struttura portante della formazione della personalità. Si sa che la professione di fede cristiana ha una dimensione intellettuale, uno spessore intellettuale, una dimensione culturale, ripetutamente e solennemente ribadita dall'attuale pontefice più di una volta, ma antica come antico il cristianesimo. So che questi giorni al convegno nazionale delle ACLI che avete celebrato qui, Don Italo ha preso lo spunto per le sue riflessioni da Sant'Agostino, dal De Civitate Dei, la città di Dio, il libro politico di Sant'Agostino. C'è la forza. C'è una frase che mi ha sempre stupendamente colpito negli slogans che hanno partorito il moderno fenomeno, per certi versi inquietante, per certi versi originalissimo, della fondazione dello Stato, della rifondazione, la rinascita da zero, dalle rovine dello Stato di Israele, dell'entità di popolo configurato, configurabile, del popolo eletto. Negli slogan dei fondatori di questa moderna realtà c'è un pensiero che non sta scritto nella Bibbia così, ma che è profondamente biblico. Uno dei loro slogans dice: il nostro futuro è nel nostro passato. Frase profondissima, di una sapienza così enorme quanto è la sapienza biblica, da uno spessore così secolare. Qual è lo spessore della sapienza biblica? Il nostro futuro, possiamo ben dirlo, e continuare a dirlo, piano e forte, anzi più forte che piano, per il bisogno che ce n'è, il nostro futuro è il nostro passato. Stavamo dicendo proprio adesso queste cose. Le motivazioni non vengono dall'emergenza. Le radici sono ben più antiche e ben più nobili, ben più profonde, ben più strutturali e non congiunturali, come dicevamo poco fa. Perché una scuola? Anche soltanto come credenti nella rivelazione cristiana, per la scoperta, la promozione e la realizzazione della nostra vocazione cristiana di laici cristiani, è sana. La fede è una cosa seria e, come tutte le cose serie, dà da pensare, come diceva un mio antico maestro dell'università, dà da pensare. Cioè, come diceva Sant'Agostino, la fede cerca l'intelligenza e l'intelligenza promuove, approfondisce, radica la professione di fede con un'ossatura robusta, capace di affrontare le sfide culturali della continuazione del progetto di Gesù, dell'incarnazione, della sua proposta, della redenzione del mondo. Si dice oggi volentieri che una dimensione dell'incarnazione è l'inculturazione. Sentite la somiglianza della parola inculturazione con incarnazione, l'inculturazione del cristianesimo. È una dimensione del cristianesimo, come può non esserlo, della sua dimensione politica. A maggior ragione, perché se la professione di fede come tale ha bisogno di reggere e affrontare delle sfide culturali, lo testimonia ciascuno di noi, nella misura in cui ciascuno di noi ha sperimentato il passaggio dalla professione di fede infantile a quella adulta. Diventare grandi comporta delle trasformazioni della professione di fede, comporta il passaggio da una adesione di tipo infantile ad un'adesione di tipo adulto, e un'adesione di tipo adulto è un'adesione di convinzioni, e le convinzioni si conquistano con delle scalate intellettuali. È una legge della crescita, la scuola è una costante, una legge, un'esigenza assoluta della professione di fede cristiana in quanto tale, della stessa presa di coscienza e promozione della vocazione dei laici, come si dice oggi con linguaggio di matrice conciliare. Lo è ancor più e a maggior ragione la vocazione all'impegno politico, bisognosa di una dimensione, di una spina dorsale, di un'ossatura culturale robusta, di una radicazione convinzionale, perdonatemi questa parola strana, di uno spessore molto profondo. Sapete bene che quando si deve fare un muro di sostegno, a seconda dell'altezza delle cose da sostenere, bisogna gettare la profondità delle fondamenta. c'è una proporzione ben precisa che gli ingegneri conoscono e che bisogna rispettare scrupolosamente pena il crollo della baracca e il fallimento dell'impresa. Queste sono leggi della vita, sono leggi dell'ingegneria, ma sono ancora di più leggi della costruzione dell'edilizia non stradale o murale o architettonica, ma di quell'edilizia ben più grossa e ben più impegnativa che si chiama l'educazione, la costruzione della persona umana e soprattutto della persona credente. Quella persona che, come direbbe un versetto significativo della prima lettera di Pietro, al capitolo 3, versetto 15, sta sulla faccia della terra con i piedi sulla storia umana, dentro la storia umana, pronta a rendere ragione, capace di rendere ragione della speranza che è in noi, della luce, dell'orizzonte che è in noi. Se questo dunque è vero della professione di fede quanto tale, lo è doppiamente per un impegno politico del credente, perché questo presenta una molteplicità di sfide e una molteplicità di fattori erosivi e conflittuali ai quali non si può far fronte se non con una spina dorsale sana, salda, robusta. È l'ambito stesso della presenza e della vocazione cristiana nell'ambito politico, nella politica, che richiede delle capacità di discernimento, di mediazione, di presenza e nello stesso tempo di assenza, di presenza paradossale a doppia dimensione, che richiedono una grossa preparazione. E perché una scuola fatta come quella di cui avete avuto, penso, una descrizione almeno generale, no? Nella presentazione che ne è stata fatta, chiaramente prima di cominciare ne avrete fatto. Perché una scuola fatta così? Perché le sue tre componenti principali, i tre fili di questa unica treccia, chiamiamola così, sono il minimo indispensabile, le elementari, di applicazione, di concretizzazione del discorso che stavamo appena facendo. Se è vero come è vero che le sorti del mondo e la dimensione politica dell'essere uomini sono una cosa tremendamente seria, allora prenderla sul serio vuol dire innanzitutto prenderla sul serio dal punto di vista della preparazione culturale. So bene che non è l'unica dimensione e sappiamo bene che nella professione di fede cristiana la dimensione culturale non è l'unica, ma è certamente una delle componenti di questa crescita sana della spina dorsale della personalità del credente. Le tre componenti dell'ispirazione di fede ai nostri lavori non potevano non essere quelle di fare riferimento per una parte all'ispirazione biblica, sorgente della rivelazione, per un'altra parte alla riflessione sistematica, seria, sull'ispirazione biblica, che corrisponde a quella disciplina dell'approfondimento culturale della professione di fede che si chiama la teologia morale, morale cioè per l'aspetto riguardante le sorti e il comportamento umano nella storia, la risposta alla vocazione e alla responsabilità radicale di cui parlavamo prima, e non poteva non avere una componente attenta alla storia contemporanea o recente della presenza e dell'ispirazione cristiana della militanza nel terreno politico. Non poteva non avere un occhio e un'attenzione al destinatario storico attuale dell'ispirazione o della rivelazione cristiana. Sono le tre componenti di questi nostri incontri, tre fili di una medesima treccia, ma tre cose strettamente, come vedete, coordinate con il discorso radicale fondamentale da cui siamo partiti e che brevemente così abbiamo cercato di schizzare, di abbozzare questa sera. Non si poteva non avere come minimi riferimenti questi, chiaramente non sono gli unici, ma sapete bene che prima di tutto vengono le elementari in una scuola, e quindi sarà bene che come minimo non si trascurino gli elementi costitutivi più grossi, più decisivi, più importanti. Certo non è l'unico, non sono le uniche componenti, e non è questa una formula né ideale né perfetta né imperfettibile né migliore né definitiva. Del resto è il primo tentativo, e come tutte le strade e i percorsi si aggiusteranno anche strada facendo. Un'ultima cosa che penso non possa mancare, non possiamo mancare di dirci stasera: quando si comincia qualcosa è sempre un momento strategico di importanza cruciale. Quando nasce una vita è sempre un evento di importanza cruciale. Quando si inizia un'impresa è sempre... Quando si incomincia qualcosa, diceva la sapienza degli antichi, stare attenti agli inizi, principis obstat. Stare attenti a come si inizia, vorrei tradurre io, perché l'inizio è... Il come si inizia è di importanza molto grande per il come si procede. Lo dice anche il proverbio, che il buongiorno si vede dal mattino. Ma non è solo un proverbio, è una legge, una costante, importantissima, da ricordarci soprattutto in questo inizio, di questa cosa. Per via dello spessore, dell'importanza cruciale, suprema, come abbiamo detto, di questa cosa, e per via dell'importanza degli inizi. Come partiamo? Con quale carica di motivazione e soprattutto su quali fondamenti sarà decisivo per come riusciremo poi a condurre questa cosa. Sapete bene, una cosa è dirci queste cose stasera, una cosa sarà dircele fra qualche mese al termine di un primo percorso, vi accorgerete, lo sapete già, non avete bisogno che ve lo insegno io. Strada facendo, le cose si possono aggiustare meglio, i pesi, i carichi si possono aggiustare meglio, ma ci si può anche stancare parecchio. Di solito io, che non è la prima volta che faccio dei corsi, come vi dicevo prima, per l'approfondimento e l'irrobustimento della professione di fede cristiana, mi accorgo che si parte in un certo modo, poi si arriva in un certo altro, dal punto di vista quantitativo, anche qualitativo. È molto importante come si parte. Vorrei dire questa come ultima cosa, come ultima parola di questo breve, questa breve prolusione sostitutiva, come vi dicevo all'inizio. Partiamo con il piede giusto. Partiamo con la voglia di studiare, di pensare, di affrontare e di confrontare. Non soltanto di ascoltare delle conferenze. Ascoltare delle conferenze poteva essere il livello di alcuni incontri che sono stati fatti l'anno scorso a Mazzaferro, di cui uno l'ho fatto anch'io. Qui non siamo a quel livello, siamo ad un altro. Deve essere molto chiaro. Dalla partenza. Partiamo con la voglia di studiare, di pensare, di dibattere se è necessario, e non solo di ascoltare, nel desiderio degli organizzatori di questa scommessa c'è che il tempo sia dedicato per metà metodologicamente alla cosiddetta lezione e per metà al confronto, al dibattito. Ci sarà? Dipende da noi, dipende da come si parte, dipende da cosa si cerca, da cosa si vuole e da come ci mettiamo per questo cammino. È chiaro, non lo dico, avete già capito, non lo dico per spaventare nessuno, ma perché? Gli inizi di una cosa determinano il suo svolgimento. Allora, buon lavoro in questa direzione e in questo modo, ve lo dico proprio molto cordialmente, a parte la parte che farò io e cercherò di fare volentieri, anche se faticosamente. La fatica fa parte delle dimensioni dello studio, no? Però senza fatica non si pianta niente di buono, sappiamo bene. Buon lavoro dunque in questo mondo, cordialmente a tutti.